Servire due padroni significa avere il cuore diviso. Non si può dividere la propria lealtà in due e darne una parte ciascuna a due persone diverse. La lealtà esige pienezza. Se si lavora, per esempio, per una compagnia, occorre che mente e cuore siano investiti perché quella compagnia cresca. Lavorare contro i suoi interessi sarebbe come andare in barca e ad un certo punto praticare un foro sul fondo della barca e vedere l'acqua che comincia a entrare. La barca va giù e insieme alla barca anche la persona che ha praticato il foro. Così non si può lavorare per una compagnia e poi portare i segreti sugli ultimi progetti ancora in fase di sperimentazione alla concorrenza. Quella non sarebbe lealtà a due compagnie, sarebbe semplicemente slealtà verso quella presso cui si lavora. Allo stesso modo, non si può essere fedeli a due mogli. O si è fedeli ad una, o si è infedeli a entrambe le donne. E l'uomo infedele, ma vale anche il contrario, potrebbe essere la donna infedele, è solo un uomo misero, perché prima o poi sentirà il cuore squarciarsi in due, perché non potrà più reggere all'ipocrisia e alla slealtà, almeno che non abbia la coscienza completamente ottenebrata. Nella pagina evangelica di questa domenica, l'ottava del tempo ordinario, Gesù avverte che occorre stare attenti dalla presunzione di sentirsi giusti davanti a Dio, mentre in realtà la propria lealtà è posta in ben altro. Gesù pone il confronto fra Dio e le ricchezze, come se fossero degli antagonisti. Anche se nella realtà non vi è nessun confronto reale, perché le ricchezze sono come gli idoli scolpiti dalla mano dell'uomo, non hanno alcun potere di ascoltare le preghiere di chi è angosciato e di esaudire queste preghiere. L'antagonismo, semmai, si crea nel cuore dell'uomo. L'attaccamento al denaro è una tentazione talmente forte da creare nel cuore umano un vero e proprio asservimento psicologico. Chi vive in funzione del denaro pensa solo denaro, le sue giornate, le sue relazioni con gli altri, le sue attività. Tutto sarà vissuto in modo ossessionante attorno al pensiero del denaro. E chi ha le ricchezze come proprio signore e padrone non riconosce nessun altro valore. Questa persona sottomette tutto nella vita alla speranza dell'accumulo di denaro e ancora di altro denaro. Sottomette anche gli affetti familiari, anche le cose più care. E dunque, quando Gesù dice che non si possono servire due padroni, egli sta dicendo che non è possibile porre la propria fiducia in Dio, professandolo come la roccia della propria salvezza, come il proprio approdo sicuro, e allo stesso tempo fare esattamente lo stesso con le ricchezze mondane. Un cristiano non può considerare le ricchezze come una roccia sicura su cui trovare appoggio per ottenere la salvezza. Le ricchezze non sono l'approdo sicuro della propria esistenza. Il denaro serve alle necessità dell'uomo, ma non può diventare una divinità a cui sottomettere e asservire tutto. Prima o poi si finirà per perdere tutto: la pace interiore, ma gli stessi beni materiali che si vogliono accumulare, la famiglia, o almeno l'affetto della famiglia e la stima dei propri familiari. A questo punto Gesù fa degli esempi e dirà per ben 3 volte in questa pagina evangelica: non preoccupatevi. La ripetizione di questo invito è qualcosa che deve farci riflettere. La società nella quale noi siamo cresciuti ha centrato tutto sul benessere materiale e sul godimento immediato e incondizionato di tale benessere. L'accumulo di denaro e l'arricchimento individuale sono stati, nell'arco di questa intera stagione della storia, e lo sono ancora, il più importante obiettivo dell'esistenza, più importante ancora degli affetti personali e dei valori della promozione umana e del rispetto della vita. La società del consumo si regge su dei principi molto semplici. È un giro che si rinnova. Chi sta a monte del sistema economico mondiale, ha l'obiettivo di fare il più grande profitto possibile al minor costo possibile e produce la maggior quantità possibile di beni consumabili e induce i consumatori a credere che questi beni siano indispensabili per la loro vita e pertanto devono essere comprati e consumati. E i consumatori comprano e consumano sempre di più, spesso al di sopra delle loro possibilità economiche. E mentre si svuotano le tasche dei consumatori, si riempiono quelle di chi governa questo sistema mondiale. Nel frattempo, consumando di più, cresce la domanda di produzione e quindi cresce la produzione effettiva, cresce lo sfruttamento delle risorse della terra per soddisfare la domanda di produzione e di consumo. Il risultato è un diabolico vortice disumano, dove la persona è stata trasformata in una pedina di una macchina gigantesca all'interno della quale ha perso ogni dignità di persona e vale solo quanto consuma. La persona umana vale solo quanto consuma. E mentre questo vortice diventa sempre più veloce e sempre più disumano, e il denaro a disposizione sempre meno, e mentre cresce il desiderio di consumare, il cuore si strugge, si divide, si agita, la persona finisce col vivere una vita perdendo la pace e perdendo di vista che cosa sia una vita veramente autentica, quella vita fatta di cose semplici, di quelle piccole cose, di quelle piccole gioie che danno un vero senso all'esistenza. E mentre l'uomo perde la pace, non si accorge che viene svuotato dall'interno proprio di ciò, di quelle cose che lo rendono umano. E arriva il momento in cui gli uomini e le donne del nostro tempo, pur vivendo in un contesto di una società impregnata di benessere, perché noi non possiamo dire che nella nostra Italia viviamo in un paese povero dove ci manca l'essenziale, dove ci manca il benessere. Viviamo in un paese benestante, eppure molta gente vive benestante ma angosciata. E la diffusione dell'angoscia e l'intensità con cui l'angoscia è percepita interiormente sembra essere un paradosso. Se consideriamo che al mondo vi sono delle persone che non hanno neanche un pasto al giorno, non hanno neanche le medicine, le vaccinazioni necessarie per garantirsi quella salute minima per la sopravvivenza, ci rendiamo conto che qualcosa è andato storto, che forse lungo la strada abbiamo posto la nostra fiducia in qualcos'altro che non fosse Dio. Probabilmente abbiamo commesso un grande peccato, forse tutti noi, il peccato di credere che potevamo servire contemporaneamente Dio e allo stesso tempo le ricchezze, o almeno il desiderio di possedere le ricchezze, perseguire i nostri desideri di felicità mediante il desiderio di possesso di un numero sempre maggiore di beni materiali. A questo punto Gesù ci ricorda: non potete servire Dio e le ricchezze. E quando si tratta di gestire il problema delle ansie, delle angosce proprio riguardo alle cose essenziali della vita, cosa metterò addosso domani, cosa darò da mangiare ai miei figli, se non mi preoccupo di queste cose, che padre di famiglia sono? A questo punto Gesù ci fa due esempi. Ma guardate gli uccelli del cielo e guardate i fiori del campo. Nella mentalità ebraica del tempo di Gesù, gli uccelli erano considerati degli animali inutili, forse tra i più inutili del creato. Probabilmente questo dipendeva dal fatto che erano molto dannosi per le coltivazioni di grano. Gesù sceglie l'esempio degli uccelli forse perché erano molto disprezzati dagli ebrei. E forse intende dire proprio questo: se gli uccelli, che voi considerate degli animali inutili e dannosi, ricevono il loro cibo e non muoiono di fame perché Dio provvede a loro, e stiamo parlando di un animale che voi ritenete tra i meno benedetti da Dio, perché Dio non dovrebbe tenervi in maggiore considerazione, voi che siete stati creati a immagine e somiglianza sua, voi gente di poca fede, ossia voi che avete poca fiducia in Dio, perché Dio non dovrebbe pensare a voi che siete suoi figli? In questa pagina evangelica la lieta notizia che Gesù ci porta è quella di un Dio che si rivela Padre amorevole e misericordioso. Forse in questo caso si rivela soprattutto un Dio provvidenza. Gesù rivela il volto di un Dio che conosce ciascun figlio per nome e lo ama come se fosse l'unico figlio che ha al mondo. Ogni padre ama il proprio figlio e non può negare quel vincolo naturale che lo lega al figlio. Ora, se noi siamo tutti figli di un unico Dio che è padre di tutti, Gesù ci sta rivelando che in Dio vi è una passione sconfinata per il bene di tutti e ciascuno dei suoi figli. Non vi è un figlio più importante e uno meno importante. Queste gerarchie ce le siamo inventate noi uomini. In Dio non esistono. Semmai la gerarchia in Dio sta alla rovescia: prima i poveri, prima gli esclusi, quelli che noi abbiamo escluso, poi gli altri, tutti gli altri. Gesù ci dà un annuncio di gioia perché invita a un cambiamento di vita. In Dio vi è pienezza di pace perché non vi è mancanza di nulla. L'agitazione che nasce dal desiderio di possedere sempre di più distrugge i cuori e distrugge anche le relazioni umane, ma queste relazioni vengono ricostituite in Dio per mezzo della fede in Gesù, perché in Gesù Dio Padre offre a tutti la sua pace, ed è una pace che scende nel profondo e lì mette le sue radici, una pace che sradica l'angoscia e tutte le cause dell'angoscia, cioè la concupiscenza, la bramosia del possesso. Dio è fonte di pace interiore, perché chi possiede Dio possiede tutto. Pertanto, chi è radicato in Dio non viene travolto dalle preoccupazioni di questo mondo e dall'angoscia, ma rimane saldo in Dio. Questo è possibile grazie alla particolare assistenza dello Spirito Santo e del Verbo di Dio, che è parola vivente e operante e trasformante dentro di noi. Davanti ad ogni necessità, la risposta di Gesù è: Dio sa già che ne avete bisogno, dunque non angustiatevi, non angosciatevi, ma abbiate fiducia. Gesù dice che occorre piuttosto cercare il regno di Dio. A tutte le altre cose che potrebbero costituire fonte di preoccupazione, sarà Dio a provvedere. Cosa vuol dire? Il regno di Dio non è una monarchia di cui Cristo è il re. È piuttosto l'affermarsi di un nuovo ordine nel creato e anche oltre il creato, dove Cristo è riconosciuto Redentore e Sovrano, assiso alla destra del Padre, e come tale è adorato e glorificato, e dove i valori del Vangelo sono vissuti, condivisi e testimoniati. San Paolo, quando parla del regno di Dio, ne elenca alcuni. Nella lettera ai Romani dice: il regno di Dio, infatti, non è questione di cibo o di bevanda. In altre parole, non è una istituzione, ma il regno di Dio è l'affermazione, in nome di Gesù, della giustizia, della pace, e poi è gioia nello Spirito Santo. Nella lettera ai Galati lui parla ancora dei frutti dello Spirito Santo, ma i frutti dello Spirito Santo sono anche caratteristiche proprie del regno di Dio. E qui San Paolo dice: il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Gesù dunque invita a cercare il regno di Dio, cioè a vivere la propria vita in comunione con tutti per promuovere questi valori appena elencati, che sono i tratti distintivi del regno, e di trasformare il mondo attraverso la testimonianza di questi valori. Chi fa questo non viene dimenticato. Non viene dimenticato da Dio, ma allo stesso tempo non vive più dell'angoscia di cosa mangerà e indosserà domani. Non si preoccupa delle cose del mondo, perché vive della serena fiducia in Dio. Non solo. Vivendo questi valori, l'amore che si contengono ed esprimono ha il potere di cancellare ogni ingiustizia, ogni fame e miseria dalla faccia della terra. Perché se la fame nel mondo continua, non è perché Dio si è dimenticato dei suoi figli, non è perché Dio si rifiuta di intervenire, ma perché alcuni dei suoi figli si sono rifiutati di creare un ordine mondiale giusto ed equo, in modo che tutti abbiano di che vivere, mangiare e indossare, e perché alcuni dei suoi figli hanno deciso di trattenere per sé ciò che non spetta loro, ma ciò che per giustizia spetterebbe a coloro a cui è stato sottratto. E questo grida vendetta al cospetto di Dio. Il Vangelo di oggi, quindi, è un messaggio sulla fedeltà di Dio, ma anche sulla fiducia e sulla serenità che siamo chiamati ad avere nei suoi riguardi. perché tanta gente nel mondo non morirebbe di fame se chi ha accumulato troppo avesse avuto più fiducia nella provvidenza di Dio. Ma questo vale anche per noi. Chi offre a Lui la sua incondizionata fedeltà e rinuncia ad ogni tradimento nei suoi riguardi, ad ogni ipocrisia, vivrà una vita serena. E non perché non avrà più problemi, non perché Dio lo preserverà da prove, ma perché ha messo in Dio tutta la sua fiducia. E chi si fida di Dio in ogni circostanza della vita, perfino nelle prove più terribili, anche se dovrà fare i conti con la durezza di questa vita, saprà che non è mai solo. La mano paterna e misericordiosa di Dio sarà sempre su di lui. E questi sentirà sempre, anche in fondo al dolore, la serena certezza che Dio è presente e non abbandona mai i suoi figli alla disperazione. Occorre dunque avere fiducia in Dio sempre, perché il suo amore sarà sempre più grande di quanto noi potremmo immaginare.